Dear brothers and
cari fratelli e sorelle, cari amici, vi auguriamo un buon Natale e vi diamo il benvenuto alla riunione di Natale della prima presidenza. Siamo grati per l'opportunità di riunirci insieme a voi e in tutto il mondo per ricordare e celebrare la nascita, la vita e la missione del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Il Presidente Thomas S. Monson, che presiede questa sera, mi ha chiesto di dirigere questa riunione. Riconosciamo la presenza di Presidente Monson che presiede a questo devozionale e riconosciamo la presenza della prima presidenza di altre autorità generali e di dirigenti generali della Chiesa che sono qui con noi questa sera. La musica di questa riunione di Natale sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone e dall'orchestra al Temple Square, diretti da Mark Wilberg e Ryan Murphy, con Andrew Unsworth all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando «Venite fedeli». La preghiera di apertura sarà quindi offerta dalla sorella Joy D. Jones, presidentessa generale della primaria.
Nostro Padre che sei nei cieli, ti ringraziamo
per questo giorno del riposo, come siamo grati di essere qui riuniti insieme e in tutto il mondo per festeggiare questo periodo natalizio e per ricordarci e festeggiare il nostro Salvatore. Ti ringraziamo e gioiamo nella sua nascita, la sua missione. Lo amiamo e siamo grati per il suo amore e la sua luce. E preghiamo che tu possa benedirci, che possiamo condividere questa luce, che noi possiamo essere degni di radiare quella luce a tutte le persone attorno a noi. Ti chiediamo di benedire le persone che soffrono, che sono sole, e aiutaci che possiamo vedere come poter raggiungere queste persone, andare da loro e aiutarle. Ti siamo grati per il profeta, il presidente Monson, e lo amiamo così tanto, siamo così grati per lui. Ti chiediamo di benedirlo e di benedire la prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli. Preghiamo per tutte, che tu possa benedire le persone che si sono preparate a condividere messaggi e musica questa sera, che tu possa benedirli e aiutarli, che possano sentire il tuo spirito. E ti chiediamo e preghiamo che tutti noi possiamo sentire lo Spirito Santo in questa bellissima serata che trascorreremo assieme. E ti ringraziamo, sentiamo il tuo amore e lo esprimiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano Dylan H. Oaks, membro del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo il suo intervento, il coro canterà And the Glory of the Lord dal Messiah. Ci parlerà quindi l'anziano Greg C. Christensen della presidenza dei 70, dopodiché il coro canterà Whence is that goodly fragrance flowing?
Nel periodo natalizio, noi credenti celebriamo la nascita di Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio, il Padre Eterno. Come parte di questa riunione di Natale della prima presidenza, riunione che costituisce il modello per la nostra celebrazione, parlerò degli annunci profetici della sua nascita. Nessun annuncio fu più importante dell'apparizione dell'angelo a Maria. E l'angelo le disse, «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo, e gli porrai il nome Gesù. Questi sarà grande, e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. La nascita, la vita e la morte terrene del Figlio di Dio erano essenziali per il piano del nostro Padre Celeste, che consiste nel far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Prima della creazione della terra, Gesù Cristo fu scelto affinché sperimentasse la vita terrena e fosse il Salvatore che era necessario per portare a compimento tale piano. A Padre Adamo fu comandato di offrire sacrifici a similitudine del sacrificio dell'unigenito del Padre, che è pieno di grazia e di verità. Pertanto gli fu insegnato, fai tutto ciò che fai nel nome del Figlio, e pentiti, e invoca Dio nel nome del Figlio, da ora e per sempre. Nel libro di Mosè leggiamo anche la spiegazione data da Dio di questo che è il suo piano di salvezza per tutti gli uomini, tramite il sangue del suo unigenito, che verrà nel meridiano dei tempi. Dio Padre ci ha comandato di pentirci e di essere battezzati nel nome del suo Figlio unigenito, che è pieno di grazia e di verità, che è Gesù Cristo, il solo nome che sarà dato sotto il cielo, mediante il quale la salvezza avverrà ai figlioli degli uomini. Isaia, un grande profeta dell'Antico Testamento, annunciò la futura nascita del Messia. Il Signore stesso vi darà un segno, dichiarò. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figliuolo e gli porrà nome Emanuele. Isaia dichiarò inoltre, poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. Per dare incremento all'impero una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e in perpetuo. La nascita di Cristo fu rivelata anche ai profeti del Libro di Mormon. 600 anni prima della nascita del Salvatore, Lehi insegnò che Dio avrebbe suscitato tra i giudei un Messia, o in altre parole il Salvatore del mondo. Il profeta Abinadi attestò, non profetizzò loro Mosè riguardo alla venuta del Messia e che Dio avrebbe redento il suo popolo? Sì, e anche tutti i profeti che hanno profetizzato da che ebbe inizio il mondo, non hanno essi parlato più o meno riguardo a queste cose? Non hanno essi detto che Dio stesso sarebbe sceso fra i figlioli degli uomini e avrebbe preso forma d'uomo e avrebbe camminato in grande potere sulla faccia della terra? Il profeta Nefi raccontò di come un angelo gli avesse mostrato una vergine nella città di Nazareth, dichiarando: «Ecco, la vergine che vedi è la madre del figlio di Dio, secondo la carne». E avvenne, Nefi scrisse, che io vidi che ella era rapita nello spirito, e dopo che era stata rapita nello spirito per lo spazio di un tempo, l'angelo mi parlò dicendo: «Guarda!» E io guardai, e vidi di nuovo la Vergine che portava un bambino fra le sue braccia. E l'angelo mi disse: «Ecco l'angelo di Dio, sì, proprio il figlio del Padre Eterno». Tutti conosciamo bene il primo annuncio dato dopo la nascita di Gesù. È di grande rilevanza il fatto che questo annuncio celeste fu fatto a un gruppo di persone che, ci viene detto, erano le più in basso nella scala sociale di quei tempi. Ora, in quella medesima contrada vi erano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro: «Non temete, perché ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava il Dio e diceva: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che gli gradisce». La sua nascita fu seguita da pochi giorni, dopo pochi giorni, da due annunci distinti fatti a due persone molto pie che oggi definiremo come lavoranti nel Tempio. Ed ecco, vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. E quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era sopra di lui. E gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non vedrebbe la morte prima di aver veduto il Cristo del Signore. Ed egli, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori gli portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, se lo prese anch'egli nelle braccia e benedisse Dio e disse: «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, poiché gli occhi miei han veduto la salvezza». Il secondo annuncio fu rivolto, sempre nel Tempio, a una donna molto pia, Anna, che le scritture chiamano profetessa. Era molto attempata. Era rimasta vedova ed aveva raggiunto gli 84 anni Ella non si partiva mai dal Tempio, servendo a Dio notte e giorno, con digiuni ed orazioni. Sopraggiunta in quell'istessa ora, lodava anch'ella a Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Le profezie e gli annunci appena citati raccontano la prima venuta del Salvatore. Ora ci stiamo preparando per la seconda venuta del Signore, un tempo atteso con ansia dai credenti e temuto o negato dai non credenti. Ci viene comandato di stare in luoghi santi e di non farci rimuovere finché giunga il giorno del Signore, poiché ecco, esso viene presto. Questi luoghi santi comprendono certamente il Tempio e il tener fede alle relative alleanze, una casa nella quale i figli vengono istruiti e considerati preziosi, e i veri ambiti dei doveri assegnatici dall'autorità del sacerdozio, che includono le missioni, i templi e le altre chiamate svolte fedelmente nei rami, nei rioni e nei pali. Nel prepararci per la seconda venuta e rimanendo in luoghi santi, noi preserviamo nell'osservare il Natale non soltanto come una stagione di auguri e di buone feste, bensì come celebrazione della nascita del Figlio di Dio e come periodo in cui ricordare i Suoi insegnamenti e il valore eterno della Sua espiazione. Prego che saremo fedeli nel fare questo. Rendo testimonianza della verità di queste cose nel nome di colui del quale celebriamo la nascita. Sì, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brothers and sisters, this wonderful time of year, Christmas time, invites feelings of tenderness, joy, and love. And as any parent will attest, similar feelings typically attend the birth of each newborn child. Of course, Christ's birth was unlike any other. The precious details, the journey to Bethlehem, an overcrowded inn, a lowly manger.
Volata l'umile mangiatoia, l'apparizione di una nuova stella. I pastori che stavano nei campi e gli angeli rendono la sua nascita una storia straordinaria. Eppure la storia della nascita del Salvatore descrive solo una parte del perché sentiamo lo Spirito durante il periodo natalizio. A Natale non si celebra solo il come Gesù venne nel mondo, ma anche la conoscenza di chi Lui sia, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, e il perché della sua venuta. Il presidente Thomas S. Monson ha insegnato: poiché Egli è venuto sulla terra, possiamo provare gioia e felicità e avremo pace ogni giorno dell'anno. Poiché Egli è venuto, la nostra esistenza terrena ha un senso. Questo senso diventa più chiaro quando consideriamo la pienezza della storia natalizia. Come spiegò il presidente Gordon B. Hinckley, non ci sarebbe alcun Natale se non vi fosse stata una Pasqua. Il bambino Gesù di Betlemme non sarebbe stato altro che un bambino qualsiasi senza essere il Cristo Redentore del Getsemani e del Calvario e il trionfatore nella risurrezione. La nascita di Gesù a Betlemme non è l'inizio della storia e il Calvario non ne è la fine. Le scritture insegnano che Egli nel principio era con Dio, nel concilio preterreno tenuto nei cieli. Anche noi eravamo lì, dove lo conoscevamo come Geova, il primogenito del nostro Padre Eterno. Apprendemmo che Egli avrebbe rivestito il ruolo centrale di Creatore e Redentore del mondo. Gridammo di gioia quando accettammo il grande piano di felicità del nostro Padre, sebbene ve ne fossero alcuni che si ribellarono contro il piano di Dio. Noi siamo tra coloro che risposero alla propria fede in Gesù Cristo. Accettammo di nostra volontà i rischi della mortalità perché eravamo certi che Gesù avrebbe compiuto la volontà del Padre, secondo cui per suo tramite noi saremmo stati salvati. Qui sulla terra il ricordo della nostra vita precedente è coperta da un velo di dimenticanza. Il nostro scopo nel venire sulla terra era di imparare a camminare per fede e non per visione. Per rafforzare quella fede, Dio mandò dei profeti che previdero e predissero la venuta del Messia promesso. Uno di questi profeti fu Nefi, che vide in visione un albero che era straordinariamente bello e bianco. Quando chiese di conoscere l'interpretazione della sua visione, gli vennero mostrate la città di Nazareth e Maria, una vergine che era eccezionalmente bella e leggiadra. Poi l'angelo che accompagnava Nefi gli pose questa domanda molto profonda: conosci tu la condiscendenza di Dio? In altre parole, capisci perché Dio stesso verrà nel mondo? Per quale ragione scenderà al di sotto di tutte le cose? La risposta di Nefi fu piuttosto incerta. So che egli ama i suoi figlioli, non di meno non conosco il significato di tutte le cose. Allora l'angelo disse: la vergine che vedi è la madre del figlio di Dio. Nefi vide Maria che teneva un bambino tra le braccia e l'angelo gridò con gioia: ecco l'agnello di Dio, proprio il figlio del Padre Eterno. D'un tratto il significato dell'albero e la ragione per la quale celebriamo la nascita di Cristo divennero chiari a Nefi. Egli disse: sì, l'amore di Dio che si diffonde nel cuore dei figlioli degli uomini. Pertanto è la più desiderabile di tutte le cose. Sì, l'angelo aggiunse, è la più gioiosa per l'anima. Finalmente, quasi 600 anni dopo la visione di Nefi, il giorno lungamente atteso e profetizzato arrivò. Gesù attraversò il velo ed entrò nel mondo come un bambino indifeso. Eppure un bambino diverso da qualunque altro. Il figlio primogenito di Dio nello spirito divenne il suo unigenito nella carne. Questo bambino, nato nelle circostanze più umili, avrebbe portato sulle sue spalle la salvezza della famiglia eterna di Dio. Veramente, quella notte, le speranze d'ogni cuor confluirono in quella piccola città di Betlemme. Ma la storia ovviamente non finisce qui. Per quanto miracolosa fosse stata la nascita del Salvatore, dei miracoli ancora più grandi stavano per avvenire. Sappiamo molto poco dei primi anni della vita di Gesù. È scritto che egli cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. A 12 anni il suo chiaro desiderio era di trovarsi nella casa del padre suo, dove avrebbe imparato a compiere il comandamento che il padre gli aveva dato di rendere manifesto, il grande e meraviglioso amore che egli nutre per i suoi figli. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Il comandamento dato dal Padre era di andare attorno facendo del bene, compiendo opere caratterizzate dalla compassione, come guarire gli infermi, risuscitare i morti, far sì che gli storpi camminino, i ciechi ottengano la vista e i sordi sentano. Il comandamento dati dal Padre era di aprire gli occhi della nostra fede, stimolare le nostre facoltà spirituali e guarire il nostro dolore, il nostro orgoglio, la nostra malattia e i nostri peccati. Era di soccorrerci nelle nostre infermità. Per compiere ciò, Gesù soffrì volontariamente dolore, rifiuto, afflizioni e tentazioni di ogni specie. Il comandamento dato dal Padre era di aiutarci ad adempiere dal nostro scopo sulla terra, così che i suoi figli nel suo regno ritornino ancora. In altre parole, il comandamento dato dal Padre era ed è fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Infine, la pienezza della storia natalizia culmina con gli ultimi tre giorni di vita del Salvatore. In quel periodo cruciale, il Salvatore andò dal giardino del Getsemani alla croce del Calvario e da lì alla tomba nel giardino. Come l'anziano Jeffrey Holland ha insegnato, l'impatto e l'efficacia di quel momento avrebbe avuto effetto dall'inizio dei tempi e per tutta l'eternità, portando sulle spalle il destino di ogni anima umana. Gesù entrò nel giardino del Getsemani fondamentalmente solo. Dopodiché seguirono gli interrogatori, la flagellazione e infine una morte tormentosa sulla croce. Allora, con la stessa umiltà e sottomissione con la quale all'inizio aveva dichiarato «Eccomi, manda me», disse «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». La terra gemette, i suoi amici piansero e le tenebre coprirono il paese. Il Salvatore andò nel mondo degli spiriti, dove una innumerevole compagnia di spiriti dei giusti, anime rette che erano morte, attendeva la sua venuta. In una straordinaria somiglianza con ciò che era accaduto all'inizio dei tempi, i figli e le figlie di Dio gridarono di gioia e si inginocchiarono per adorare il loro liberatore. Ben presto arrivò il tempo in cui il Salvatore avrebbe ripreso il suo corpo fisico e avrebbe completato la sua vittoria sulla sua morte. Di buon'ora, in una mattina di primavera, il primo giorno della settimana, Maria Maddalena andò alla sua tomba e la trovò vuota. Lei fu la prima ad udire la sua voce e vedere il suo adorato volto. Più tardi Gesù apparve ai suoi apostoli, invitandoli a osservare le sue mani e i suoi piedi. Disse loro, palpatemi e guardate, per persuaderli che era realmente lui, che il loro Redentore veramente viveva ancora. Questo è il buon annunzio di una grande allegrezza che celebriamo a Natale. Non solo il fatto che Cristo è nato, ma che è vissuto tra noi, che risorse e che al fin noi redenti siamo. Noi gioiamo perché la confusione e il trambusto di questo mondo possono essere messi a tacere dalla promessa che ci è stata fatta all'inizio di tutto. Una promessa adempiuta tramite l'espiazione di Gesù Cristo. Per questa ragione la storia del Natale non è completa senza la storia della Pasqua. Fu il sacrificio espiatorio del Salvatore che rese santa quella notte a Betlemme. Fu il suo dono della redenzione che ci fece gridare di gioia nel mondo preterreno. Fu questo il dono che guarisse la nostra infermità, che ci restituisce la vista e che asciuga ogni lacrima. La luce che amiamo a Natale proviene dalla luce del mondo, Gesù Cristo. La storia che abbiamo a cuore a Natale ci parla del piano di felicità del nostro Padre, reso possibile da Cristo. Il dono che rende sacro il periodo natalizio è quello della sua stessa vita, che Egli diede affinché noi potessimo avere vita eterna. Possiamo noi ricevere questo dono e condividere il suo amore e il suo Vangelo con tutto il mondo, specialmente durante questo meraviglioso periodo dell'anno. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you.
Grazie. Avremo ora il piacere di ascoltare il fratello Douglas D. Holmes, primo consigliere della Presidenza Generale dei Giovani Uomini. Al termine del suo intervento, il coro canterà Wexford Carol. Il nostro ultimo oratore questa sera sarà il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza.
Fratelli e sorelle, è una grande benedizione essere riuniti qui stasera. Tra 3 settimane esatte sarà Natale. Quel mattino milioni di bambini si alzeranno a un orario irragionevole e con un'inversione di ruoli tireranno giù i genitori dal letto. Con grande attesa si riuniranno attorno ai doni che aspettavano da giorni. Mio padre amava il Natale. Fare doni gli dava grande gioia. E lui e mia mamma erano molto bravi in questo. Io e i miei fratelli, come pure molti altri, eravamo i beneficiari del loro talento. Alcuni dei loro doni migliori non erano tangibili. Erano esperienze che creavano legami d'amore e preziosi ricordi. Ma ancora oggi tali ricordi mi procurano gioia. È appropriato che dare e ricevere doni sia l'aspetto più importante del Natale. Dopotutto stiamo celebrando il dono incomparabile del Figlio di Dio, il Salvatore Gesù Cristo. Certo, i nostri doni reciproci non potranno mai essere paragonati a questo dono, ma io credo che la gioia del donare e del ricevere possa avvolgere i nostri cuori ai doni di Dio. Il prezioso dono del Dio, del Figlio di Dio, invita ognuno di noi a trovare pace in questo mondo e vita eterna nel mondo a venire. La pace può sembrare sfuggente in un mondo in cui i conflitti e le discordie si stanno intensificando. Eppure, quella pace è esattamente ciò che il nostro amorevole Padre e suo Figlio offrono a ognuno di noi, se solo vorremmo accoglierla. Immaginate quanto sarebbe strano se nella mattina di Natale ci sedessimo attorno all'albero ad ammirare i regali ben incartati e a parlare di ciò che potrebbero contenere e poi continuassimo la nostra giornata senza neanche aprirli. Purtroppo, questo è ciò che a volte facciamo con i doni di Dio. Prendiamo in considerazione queste parole del Salvatore. Poiché, che giova ad un uomo se gli ha accordato un dono ed egli non lo accetta? Ecco, egli non gioisce di ciò che gli è dato, né gioisce di colui che ha dato il dono. Questa sera voglio invitare tutti noi a ponderare come possiamo davvero ricevere i doni che Dio ci ha offerto. In particolare vorrei concentrarmi sul dono infinito dello Spirito Santo. Nel farlo, prego che lo Spirito Santo ci aiuti a comprendere il significato di questo dono, ci insegni ciò che possiamo fare per riceverlo più pienamente e ci dia la grazia per agire in base a ciò che sentiremo. Perché lo Spirito Santo è un dono così desiderabile? Lo Spirito Santo è il terzo componente della divinità. Egli è un consolatore, una guida, un insegnante, un santificatore e pertanto è in grado di cambiare il cuore umano. Per suo tramite noi possiamo ricevere i poteri e gli attributi di Dio nella nostra vita. Ricorderete alcuni di questi attributi: amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Questa per me è un'ottima descrizione di ciò che spesso è definito lo spirito del Natale. Le promesse angeliche del buon annunzio di una grande allegrezza e di pace in terra fra gli uomini, che risalgono a quella prima notte di Natale, si adempiono in parte quando riceviamo lo Spirito Santo. Spesso parliamo di cercare di mantenere lo spirito di Natale per tutto l'anno. Per natura vogliamo che questi divini attributi posseggano davvero la nostra anima per sempre. E il nostro perfetto Padre vuole che noi, Suoi figli, riceviamo davvero questi doni. Questa è la grandiosa promessa del Vangelo di Gesù Cristo. Far sì che i nostri cuori cambino senza alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il bene, per essere sempre ripieni di speranza e d'amore perfetto, Questi doni preziosi ci vengono svelati quando riceviamo davvero lo Spirito Santo. È significativo che il dono dello Spirito Santo ci sia offerto con le parole: ricevi lo Spirito Santo. Vorrei suggerire tre punti chiave che ci aiuteranno a ricevere davvero questo prezioso dono. Per questo scopo farò riferimento a una scena significativa del Libro di Mormon. Il Cristo risorto aveva trascorso una giornata colma di miracoli, aveva ministrato tra il popolo e aveva promesso di tornare il giorno seguente. Dopo la diffusione della notizia, con grande attesa, il popolo si riunì da tutto il territorio. Alcuni faticarono tutta la notte per poter essere nel luogo in cui Gesù sarebbe apparso di nuovo. Mentre aspettavano che il Salvatore tornasse, i discepoli insegnarono alla moltitudine ciò che Gesù aveva insegnato il giorno precedente. Gli annali quindi dicono che essi si inginocchiarono e pregarono per ciò che desideravano di più. E desideravano che fosse loro dato lo Spirito Santo. Pensate per un attimo quanto è significativo che stessero attendendo ansiosamente il ritorno promesso del Salvatore, ma che non era quello ciò per cui pregarono, essendo stati istruiti dal perfetto insegnante e poi dai discepoli da lui scelti. Ciò che desideravano maggiormente e ciò di cui avevano più bisogno era il dono dello Spirito Santo. Quanto desiderio spirituale intenso e dominante è un punto chiave essenziale per ricevere questo dono? Il presidente Harry B. Eyring ha insegnato: la maggior parte di noi ha abbastanza fede da desiderare lo Spirito Santo ogni tanto. Tale desiderio può essere debole e intermittente, di solito giunge quando abbiamo delle difficoltà, ma per poter essere guidati in sicurezza nel futuro esso deve diventare permanente e intenso. Fratelli e sorelle, per poter ricevere questo dono abbiamo bisogno di desiderarlo con tutto il cuore. Tornando alla scena del Libro di Mormon, scopriamo un altro punto chiave. Dopo aver supplicato in preghiera per avere il dono che più desideravano, lo Spirito Santo, i discepoli scesero nell'acqua e furono battezzati. E avvenne che quando furono tutti battezzati, lo Spirito Santo scese su di loro e furono riempiti di Spirito Santo e di fuoco. L'ordinanza del battesimo serve come prova tangibile del nostro impegno di ricordare e di obbedire, della nostra volontà di prendere su di noi il nome di Cristo e del nostro desiderio di ricevere lo Spirito Santo. Ogni settimana abbiamo l'opportunità di rinnovare tale testimonianza prendendo il sacramento per poter avere sempre con noi il suo Spirito. Le ordinanze del battesimo, del sacramento, che vanno di pari passo, ci aiutano a portare il potere della divinità nella nostra vita. In un certo senso, esse simboleggiano sia la destinazione di diventare come Dio, sia il processo per farlo, di venire nuove creature in Cristo, Suoi figli e Sue figlie. È la destinazione da noi desiderata. Tale destinazione si raggiunge settimana dopo settimana, mentre ci sforziamo di ricordare e di obbedire. Vi invito ad approcciarvi ogni settimana al sacramento del Signore con fede nella Sua promessa, che se osserveremo le nostre alleanze saremo riempiti dello Spirito gradualmente fino al giorno perfetto. Quest'anno, Natale, cari di domenica, quale grande benedizione celebrare la nascita di Cristo e la Sua perfetta espiazione mentre riceviamo il sacramento in quel giorno. Il punto chiave finale e più importante che menzionerò è la fede in Gesù Cristo. Dopo che il dono dello Spirito Santo scese sui discepoli con gran potere, Cristo apparve e pregò, ringraziando suo Padre per aver accordato loro questo dono prezioso. Poi disse queste parole importanti: Padre, Tu hai dato loro lo Spirito Santo perché credono in Me. La fede nel Salvatore e nella Sua perfetta espiazione è la fonte di ogni buon dono. Accrescere la nostra fede in Cristo porta un maggiore spirito nella nostra vita. Quindi, come possiamo farlo? Nutrendoci abbondantemente della Sua parola e osservandola. L'anziano D. Todd Christofferson ha insegnato: lo scopo principale di tutte le scritture è riempire la nostra anima con la fede in Dio Padre, in Suo Figlio Gesù Cristo. Questa verità è insegnata in tutto il Libro di Mormon. Re Beniamino, ad esempio, insegnò al suo popolo le parole che aveva ricevuto da un angelo, che aiutarono il popolo ad avere grandissima fede in Gesù Cristo. e grazie a quella fede lo Spirito operò un potente cambiamento nel cuore di tutti. Se desideriamo avere quotidianamente lo Spirito Santo come nostro compagno, ci nutriremo abbondantemente della parola di Cristo e lo osserveremo, parola ricevuta tramite le Scritture, i profeti viventi e i suggerimenti dello Spirito. Questa quotidiana ricerca di luce e verità crescerà la nostra fede in Cristo, il nostro desiderio di essere come Lui, la nostra capacità di ricevere il terzo membro della divinità come nostro compagno costante. Fratelli e sorelle, Dio offre liberamente i Suoi doni inestimabili a noi, a Natale e durante tutto l'anno. Prego che non li lasceremo incartati, ma che li riceveremo girando queste chiavi. Attesto che, se lo faremo, saremo gradualmente riempiti di amore, gioia, pace, purezza e potere. Diverremo partecipi della natura divina. Gioiremo del dono e di colui che ci ha fatto questo dono. E quando egli tornerà, saremo preparati a cogliere il nostro Re nel nome di Gesù Cristo. Amen. Christmas time, consider well and bear in mind what our good God for us has done. He said.
Vogliamo esprimere. Sono grato di partecipare a questa celebrazione del Natale insieme a voi. Il nostro scopo è onorare il nostro Signore Gesù Cristo. La nostra speranza è cogliere il vero spirito del Natale per noi e per coloro che amiamo. Tale spirito è caratterizzato dalla pace, non una pace politica, poiché il Salvatore nacque in un periodo di paura e instabilità tanto grandi che la sua famiglia dovette scappare e cercare rifugio in Egitto. Non una pace economica, poiché egli nacque in una stalla e fu posto in un'umile mangiatoia. E neanche la pace che giunge quando tutti i regali sono impacchettati, gli alberi decorati e il tavolo apparecchiato, perché quella pace è solo momentanea. La pace del Natale è la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza. È la pace di cui l'Apostolo Paolo promise che avrebbe tenuto i nostri cuori e i nostri pensieri fermi in Cristo Gesù. E Paolo aveva ragione. Quella pace che noi cerchiamo giunge solo mediante Gesù Cristo e solo a motivo di Lui. Alcuni di noi vivono circondati dalla bellezza e dalla tranquillità, eppure provano un tormento interiore. Altri provano pace e perfetta serenità, pur subendo gravi perdite personali, tragedie e prove continue. A chiunque sia nato, il Salvatore disse: «Nel mondo avrete tribolazione». Tuttavia, durante il suo ministero terreno, fece questa meravigliosa promessa ai suoi discepoli: «Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà». È confortante sapere che la promessa di avere una pace personale è valida oggi per tutti i suoi discepoli che hanno stretto alleanza. È una promessa fatta addirittura la notte stessa in cui egli nacque. Quando annunciarono la nascita del Salvatore, i messaggeri celesti dichiararono: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra». In questo periodo benedetto dell'anno, noi più che mai cerchiamo pace attraverso il donatore per eccellenza. Questa sera desidero illustrare solo alcuni dei molti modi in cui possiamo incrementare la pace che proviamo in questo periodo e per tutto l'anno a venire. Primo, come gli angeli che cantarono la notte della sua nascita, possiamo provare pace quando celebriamo il nostro Salvatore Gesù Cristo. Possiamo venire e adorarlo. Il Natale è la celebrazione di una nascita. Tutti noi abbiamo sperimentato la meraviglia di vedere un neonato. Ci sentiamo umili nel vedere il miracolo delle piccole fattezze e delle promesse del futuro. Proviamo tenerezza, proviamo gratitudine, proviamo pace. Poi nel cuore ci giunge un sentimento di amore che ci fa venire voglia di donare ed essere gentili quando ricordiamo di chi è la nascita che celebriamo. Perché il Natale è la celebrazione di una nascita diversa dalle altre. La nascita di Gesù è stata predetta dai profeti di Dio per secoli. Questa nascita è stata l'adempimento di una promessa fattaci nel mondo degli spiriti da un amorevole Padre Celeste. Era la nascita del Messia promesso. Ci sono parole che riaffiorano dai ricordi e mi aggiungono al cuore ogni Natale. Riesco a sentire nella mente le voci esultanti di un grande coro che canta: «Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato, e l'impero riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace». La prima volta in cui ricordo di aver sentito queste parole, ero seduto in galleria nel tabernacolo di Salt Lake. Un coro stava cantando il brano di Handel. Mi ricordo di aver provato qualcosa nel cuore. Allora ero giovane, ora sono più vecchio e so di che sentimento si trattava. Era lo Spirito Santo la cui compagnia mi fu offerta quando avevo 8 anni. Lo Spirito confermò al mio cuore che le parole che avevo sentito cantare quella sera erano vere. Il bambino nato a Betlemme tanto tempo fa era ed è il figlio di Dio, l'unigenito del Padre. Coloro che si inginocchiarono dinanzi a Lui andarono ad adorare il Salvatore. Egli era l'agnello di Dio mandato a spezzare i legami della morte mediante il suo sacrificio espiatorio. Egli venne con il potere di portare i nostri dolori e le nostre pene e per poter sapere come soccorrerci. Egli nacque anche per espiare tutti i nostri peccati come solo Lui poteva. Con gran gloria vien qua giù per non farci morir più. Nato quale Salvatore per portare resurrezione, noi con gli angeli esultiamo, nato è il Gran Sovran. Il sentimento che provai quella sera sulla balconata del tabernacolo fu di fede e di speranza. Provai fede che poiché un fanciullo ci era nato, poteva nascere nel mio cuore la speranza che la morte non sarebbe stata la fine. Sarei stato risuscitato e il pungiglione della morte sarebbe stato annullato per tutti i figli del Padre Celeste. E provai altro, molto ancora altro. Provai speranza che grazie a Lui io potevo seguirlo e servirlo e rinascere a novità di una vita spirituale. Grazie al dono della sua nascita il mio cuore, il vostro cuore, e il cuore di tutta l'umanità poteva essere cambiato e tornare a essere come quello di un fanciullo, pulito e puro, degno di tornare a casa dal Dio che ci diede un Salvatore e che ci indicò la via per tornare a Lui nella sua dimora celeste. Provai gratitudine e pace, e tutti noi possiamo fare lo stesso grazie al dono del Padre e del Figlio. Secondo, come i pastori che videro Cristo bambino e divulgarono la buona novella della sua nascita, noi possiamo insegnare la pace alla nostra famiglia e alle altre persone che amiamo. Lo facciamo quando spieghiamo le scritture alla loro mente e al loro cuore. Quando i nostri figli erano piccoli, abbiamo creato una rappresentazione natalizia utilizzando solo le parole delle scritture. Le mettevamo in scena alla vigilia di Natale. Molti di voi hanno fatto qualcosa di simile. Le prime stesure dello spettacolo prevedevano un numero limitato di attori, i quali recitavano una parte tratta dalle scritture. Io ero Giuseppe, mia moglie Maria, e un bambolotto era il Cristo bambino. Con il tempo il cast si è allargato. Abbiamo aggiunto un giovane attore che interpretava il bambino Gesù. Poi sono arrivati i pastori, con indosso accappatoi, che adoravano alla mangiatoia, e poi abbiamo potuto aggiungere i re che portavano cofanetti di gioielli per rendere onore al re neonato. Qualche anno dopo abbiamo aperto la rappresentazione con un bambino che interpretava Samuele la manita, intento a testimoniare con potere profetico la futura nascita del promesso Messia. Con il tempo abbiamo aggiunto una folla di miscredenti armati di fogli d'alluminio appallottolati da tirare a Samuele mentre predicava. Ogni anno, man mano che la folla adirata cresceva in numero e abilità, dovevamo ricordare loro che Samuele non poteva essere colpito perché era un servo protetto di Dio e perché stavamo invitando e celebrando la pace. C'era bisogno di parti anche per i bambini più piccoli, così aggiungemmo pecore e agnelli che camminavano carponi dietro ai pastori diretti alla mangiatoia. Ma poi il tempo è passato come fa sempre. Gli attori sono cresciuti e ora siamo tornati alle origini. Ho osservato quei Giuseppe, quelle Marie, quei pastori, quelle pecore, quegli agnelli e quei re passare a insegnare a coloro che essi amano il Salvatore e la pace che la sua nascita rende possibile. Sono stati benedetti imparando dalle parti che hanno recitato nel nostro spettacolo cose sul Salvatore e sul perché lo amiamo. Sono grato che i nostri figli e i loro figli ci abbiano visti onorare il bambino Gesù, nato per essere il sacrificio infinito, l'inestimabile dono di pace del Padre Celeste a tutti i suoi figli. Terzo, come i magi possiamo donare amore e pace quali discepoli del Signore risorto. Il vescovo Sellers di Rexburg nell'Idaho lo ha fatto negli anni in cui servì come vescovo. La cappella del suo rione era vicina all'autostrada che passava per la piccola città. In quel periodo di disoccupazione, molte persone bisognose andavano di luogo in luogo nella speranza di trovare un modo per mantenersi. Spesso cercavano aiuto presso uno dei vescovi dei Santi degli Ultimi Giorni. Spesso i vescovi che venivano contattati mandavano queste persone a casa del vescovo Sellers. C'era un motivo perché lo facevano. La famiglia Seller accoglieva gli estranei bisognosi. Spesso la cena, invece di essere una cosa in famiglia, implicava avere un tavolo, uno, due o più estranei. Dopo che avevano gustato il delizioso pasto preparato dalla sorella Sellers, il vescovo dava agli ospiti un cappotto prendendolo da quelli acquistati dalle eccedenze dell'esercito. Una volta indossato il cappotto caldo e tenendo in mano un pacchetto contenente un altro pasto preparato dalla sorella Sellers, gli ospiti ne uscivano nel freddo inverno con il cuore riscaldato. Ciò che avevano visto, udito e sentito e i sentimenti di quel giorno li accompagnavano lungo il cammino. Poiché il periodo più freddo a Rexburg spesso combaciava con Natale e poiché la tradizione di famiglia era la carità durante tutto l'anno, i figli di Seller serbano il ricordo di aver fatto ciò che Gesù avrebbe fatto e di averlo fatto per Lui. Voi e la vostra famiglia avrete stabilito le vostre tradizioni natalizie secondo le vostre circostanze, ma avranno alcune cose in comune. Condurranno i cuori al Salvatore e includeranno atti di gentilezza che meriteranno l'approvazione del Salvatore. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Ed egli dirà: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi minimi fratelli, l'avete fatto a me. Angeli, pastori e magi cercarono e trovarono pace grazie alla loro fede in Gesù Cristo. Sarà così anche per voi. La nascita del Salvatore è il dono che consente al Padre di darci pace in questo mondo e vita eterna nel mondo a venire. Gridammo di gioia nel mondo degli spiriti quando udimmo quella promessa. Proviamo di nuovo pace e gioia quando sentiamo cantare le parole che proclamano che la fettuosa promessa di Dio è stata mantenuta. E dal ciel scende giù qual messaggio di pace e d'amor che annuncia alle genti: nato è il bambino Gesù. Prego affinché la pace giunga a ciascuno di noi e rimanga mentre ricordiamo, amiamo e adoriamo il nostro amorevole Padre Celeste, rispettando le alleanze che abbiamo stipulato con Lui. Mi auguro che ricorderemo sempre il servizio e la gentilezza che Gesù Cristo ha elargito durante il suo ministero terreno e che decideremo di fare altrettanto. Attesto che Gesù è, lo so che Gesù è il Cristo, il diletto Figlio del Padre. Rendo testimonianza del fatto che il presidente Thomas S. Monson è il profeta vivente di Dio. Egli si augura, insieme alla prima presidenza, che proviate in questo periodo e sempre i sentimenti di gioia, di amore e di pace che il Salvatore ha promesso ai suoi discepoli fedeli e obbedienti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Dear brothers, dear sisters, dear
cari fratelli, care sorelle, cari bambini, cari amici, vogliamo esprimere il nostro apprezzamento al coro del Tabernacolo Mormone e all'orchestra al Temple Square per la meravigliosa musica natalizia che ha riempito i nostri cuori. Ringraziamo altresì gli oratori e riconosciamo gli sforzi di tutti coloro che hanno dato il loro contributo per rendere possibile queste riunioni. All'inizio di questo splendido periodo, preghiamo affinché ciascuno di voi abbia il dono di godere della pace e della speranza che si manifestano attraverso l'amore salvifico del nostro Salvatore Gesù Cristo. Il Signore vi ama, Presidente Monson vi ama, vi amiamo. Chiuderemo ora la riunione con il coro che canterà Nato è Gesù. La congregazione si unirà al canto della terza strofa. La preghiera di chiusura sarà offerta dal fratello M. Joseph Brough, secondo consigliere della Presidenza Generale dei Giovani Uomini. E di nuovo vi vogliamo augurare un felicissimo Natale e che possiate passare felicemente questi giorni come il Signore ci ha dato questo tempo di ricordarci di Lui e dell'espiazione e del dono che ci ha dato. Nostro caro Padre Celeste, al termine di questo devozionale vogliamo ringraziarti per lo Spirito che è stato con noi. Siamo grati a celebrare con il mondo cristiano la nascita del tuo Figlio Gesù Cristo e siamo grati per il suo sacrificio espiatorio e per la sua risurrezione. Padre, ti siamo grati per il nostro profeta Thomas S. Monson. Siamo grati per la prima presidenza e il quorum dei dodici e preghiamo per loro. Padre, a questo periodo dell'anno preghiamo per gli altri angeli, i nostri missionari che sono in tutto il mondo con le presidenti e le sorelle. E durante quest'anno preghiamo affinché noi possiamo essere messaggeri di pace, possiamo avere l'opportunità di portare gli altri a Cristo. E ti amiamo e sentiamo il tuo amore e preghiamo affinché possiamo essere dei buoni rappresentanti di questo amore durante questo periodo. E preghiamo questo per il nome di Gesù Cristo. Amen.